qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti da Radio Nazionale Veneta, trasmettiamo come sempre dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica e in questa trasmissione andiamo a toccare degli argomenti impegnativi che coinvolgono molti di noi, che comunque sia direttamente che indirettamente coinvolgono la popolazione, i vari strati sociali della popolazione. E abbiamo sentito dai telegiornali dello Stato italiano che c'è il problema delle fabbriche della Fiat, che comunque periodicamente si ripropone questo problema, che devia, a mio avviso, l'attenzione rispetto a quelle che sono le questioni strutturali dell'economia dell'Italia, dello Stato occupante italiano, e focalizza l'attenzione dei media e soprattutto della popolazione su delle cose importanti, ma che non sono la ragione della crisi, né la ragione, né la causa e neanche il risultato della crisi economica che ci coinvolge tutti quanti. Quando sentiamo parlare di economia, di produttività, di lavoro, varie sono da una parte e dall'altra parte politica, da una parte e dall'altra parte della barricata, varie sono le tematiche, gli ordini del giorno, le parole d'ordine che vengono utilizzate in questi argomenti. Parole d'ordine possono essere scioperi, sindacato, meritocrazia, Confindustria, aiuti di Stato, aiuti alle imprese, tasse, sovvenzioni, Europa, e chi più ne ha più ne metta. Sappiamo, è una litania, un mantra che continuamente, quando si parla delle crisi dell'economia, delle crisi del sistema produttivo della penisola e soprattutto quello che riguarda il triangolo industriale, non tanto geograficamente ma in quanto come idea e come rappresentazione visuale di ciò che è il triangolo industriale italiano, quindi il vecchio triangolo industriale che è Torino, Milano, Genova, diciamo che più che altro è l'asse Torino, che va a condizionare quella che è l'economia italiana e quelli che sono anche gli interventi dello Stato, le politiche dello Stato occupante riguardo quella che è la politica italiana. Siamo in questi giorni, si parla di quello che è di Pomigliano, la questione dell'accordo proposto o imposto dalla Fiat a quello che sono i lavoratori e quindi i rappresentanti, i cosiddetti rappresentanti dei lavoratori, ovvero i sindacati. Un accordo che sembra che è imposto, diciamo, perché due sono le alternative fattibili stando all'interno di quella che è la dialettica della concertazione che mantiene lo status quo e non porta né riforme di sistema né riforme sociali. Quindi la dinamica è questa: il padrone propone, il lavoratore deve accettare, altrimenti c'è il licenziamento o la delocalizzazione dell'impresa. Non possono essere queste le due uniche sole alternative, quindi o l'accettare o l'essere licenziati perché si delocalizza, ma ci deve essere un qualcosa di più. Ovvio che ci si trova in difficoltà, perché se sono vere quelle che sono le statistiche di quanto riguarda la Fiat di Pomigliano, quindi quello che è l'assenteismo, quelle che sono le malattie, eccetera, o ci sono dei gravi casi di posto insalubre di lavoro e quindi che va chiuso o riformato, o c'è un approfittarsi tra virgolette, dico, approfittarsi da parte dei lavoratori di quelli che sono i sussidi, quindi le casse per la malattia, piuttosto che altri motivi familiari ed contrattuali per cui si permette al lavoratore di stare a casa. Poi ci scoprono sempre queste questioni, diciamo, di natura lavorativo contrattuale solo quando il recipiente è pieno e l'acqua sta per traboccare e per inondare tutto quanto. Beh, questa mia breve spunto, breve parentesi, è proprio riguardo alla questione di Pomigliano. Quindi ci sono dei grossi dubbi sia dalla parte, dal mio punto di vista, sia da parte del sindacato, sia da parte del comportamento dei lavoratori ed ovviamente sia da parte della Fiat. Beh, la Fiat è come la vediamo oggi solo ed esclusivamente grazie ai continui aiuti di Stato, cioè i vari, l'anno scorso c'è stato gli incentivi per l'acquisto di nuove auto, ci sono stati incentivi da parte dello Stato italiano, ma in ultima analisi da parte di tutto il popolo italiano perché la Fiat dovesse mantenere la produzione in Italia, perché la Fiat non dovesse delocalizzare, per incentivare tutto quello che è la Fiat e la propria produzione, quindi non soltanto la Fiat, ma anche tutte quelle fabbriche che ruotano attorno al settore automobilistico. E quindi ci sono stati questi aiuti che, ovviamente, stando in una logica di mercato che uno può condividere o meno, però falsano ovviamente il mercato quando c'è l'intervento dello Stato non verso i lavoratori, perché alla fine, come vediamo in questi giorni, ma come abbiamo continuato a vedere nella storia della Fiat, sono sempre quelli che ci rimettono, dovrebbero anche un po' fare autocritica questi lavoratori, nel senso che non possono sempre e comunque difendere a spada tratta la Fiat, che non è solo il proprio datore di lavoro, ma risulta ad essere in ultima analisi il proprio carnefice e quello che porterà alla rovina. Perché se non mi date gli aiuti, se non accettate i nostri contratti, se non state ai nostri regole del gioco, dice la Fiat, Marchionne o chi ha preceduto questa dirigenza, Fiat ha detto: noi o licenziamo o delocalizziamo, come vediamo adesso, o chiudiamo. Quindi quest'arma di ricatto non può esistere, non può esistere, perché o te come Fiat sei in grado di produrre un prodotto, scusate la ripetizione, concorrenziale con il resto del mondo, o altrimenti chiudi, non puoi continuamente ricattare lo Stato che ospita le tue imprese, o la tua dirigenza, in questo caso l'Italia, perché se no, altrimenti, se voi non state come Fiat ai patti di quello che sono i vari aiuti che annualmente, perché in un modo o nell'altro annualmente si ripetono nei vostri confronti, se voi non state agli accordi che vi hanno poi procurato gli aiuti economici o le sovvenzioni, i finanziamenti, eccetera, o se no l'unica soluzione da parte di uno Stato serio è nazionalizzare l'industria che ha ricevuto gli aiuti e che non è stata ai patti ed cacciarvi via e farvi pagare tutto quanto, perché se no non si capisce come mai devono esserci degli aiuti a fondo perduto verso l'industria automobilistica italiana, aiuti a fondo perduto che poi tutta la collettività deve pagare, cioè qua siamo all'assurdo, cioè per farvi sopravvivere ogni persona con le proprie tasse vi deve pagare tutto, e quindi sarebbe anche atto d'onestà da parte del sindacato di opporsi a questi aiuti, a questo continuo ricatto che la Fiat fa nei confronti dello Stato, del popolo italiano, perché se no si continua ad essere un circolo vizioso, il cane che si morde la coda, e il fatto che noi come collettività, in questo caso anche noi veneti, dato che siamo occupati dallo Stato italiano, dobbiamo continuare a pagare e a finanziare un'azienda fallimentare che per decenni è stata in rosso, adesso dicono che sono in pareggio, ovvio, qualsiasi ditta dovrebbe essere in pareggio o al massimo avere qualche parte di rosso, diciamo, nel proprio bilancio, ma che può essere per finanziare le ristrutturazioni, riammodernare la linea di montaggio, la catena di montaggio, le proprie tecnologie, eccetera, non essere in rosso perché per anni hanno fatto prodotti che facevano schifo anche ai paesi del terzo mondo, senza ovviamente nulla togliere ai paesi del terzo mondo, nel senso che non venivano vendute neanche nelle parti più degradate e più sottosviluppate dell'intero globo. Poi dobbiamo parlare anche di quella che è la parte dei lavoratori, che è una delle parti in causa, oltre alla dirigenza Fiat. Quindi, come lavoratori dobbiamo puntare verso quella che è la meritocrazia, quindi che chi venga, chi emerga, chi mantenga i posti di lavoro è chi è in grado di conservarsi i posti di lavoro, non con la prostituzione delle proprie idee, eccetera, ma con la meritocrazia, nel senso che se io sono in grado di fare il mio lavoro, lo faccio bene, produco bene. Per quanto riguarda la Fiat, piuttosto che faccio del marketing decente, per quanto riguarda i cosiddetti colletti bianchi, piuttosto che faccio un lavoro di amministrazione che è di alto livello, allora mantengo il posto di lavoro. E non perché sono il parente, l'amico, il cognato, piuttosto che sono legato al sindacato, allora una mano lava l'altra e due mani si lavano il muso, si dice da noi, per italianizzare un detto veneto. Perché se no la meritocrazia sono soltanto parole vuote che vengono utilizzate dai politici, dai sindacati, però alla fine dei conti non va bene la meritocrazia né all'impresa, diciamo quella grande ma anche quella piccola, non va bene al governo, non va bene al sindacato perché uno che sa lavorare non è ricattabile. Invece, se uno è una mezza tacca, una persona che sopravvive e non vive, diciamo, all'interno di quelle che sono le dinamiche lavorative, è ricattabile, è comprabile, è una persona che non protesta e non alza la testa. Perché se io faccio bene e mi comporto bene nel mio lavoro, faccio il mio prodotto in catena di montaggio, piuttosto che in ufficio, piuttosto che nei servizi, eccetera, lavoro bene, ho anche una, dal mio punto di vista, una possibilità contrattualistica di un determinato valore, perché non mi dai, non riusciamo ad avere un accordo tra me che sono lavoratore e tu che sei datore di lavoro, ed io posso, siccome so fare il mio lavoro, so farlo bene, eccetera, ho delle capacità, delle conoscenze, posso andare in un'altra fabbrica. Però capita molte volte che ciò non avvenga perché è più utile avere una persona che non pensa, una persona che campa a vivere alla giornata perché è più ricattabile. E qua viene un po' la figura del sindacato che, se dal mio punto di vista è un'organizzazione importante, però non può essere un'organizzazione assistenzialistica, nel senso deleterio e peggiore del termine. Il sindacato deve tutelare i lavoratori, non deve tutelare le proprie lobby o la propria stessa esistenza, nel senso che se il sindacato non protesta, se il sindacato non ha delle posizioni a prioristiche rispetto a quella che è la contrattazione, allora non ha senso di esistere. Allora, se il sindacato, la CGIL, la UIL, la CISL, piuttosto che gli autonomi, eccetera, non hanno delle posizioni già precostituite prima di sedersi al tavolo delle trattative, o piuttosto prima di sentire le proposte che il padronato, piuttosto che i proprietari, gli imprenditori gli fanno, allora non ha senso di esistere. No, ha senso di esistere, però deve tutelare i lavoratori, deve tutelare i lavoratori ed non fare una politica assistenzialista come vediamo che sta facendo negli ultimi decenni. Non fa più una politica di lotta, ma nel senso propositivo del termine, perché vediamo anche quella che è stata quando ci sono state le proteste degli immigrati nel sud Italia rispetto ai caporali, eccetera. Che cosa hanno fatto la CGIL? Cosa ha detto? Ha detto: no, non vanno bene queste proteste perché non sono organizzate dal sindacato. E allora qua capiamo chiaramente quello che è la questione del sindacato attuale. Quindi mantenere le proprie lobby di potere, i propri intrallazzi politici, perché poi alla fine vediamo che fine fanno i segretari generali dei vari sindacati, CIS, CGL, UIL, o anche gli altri minori, vediamo la Polverini dove è andata a finire, vanno a finire in politica, cioè fanno una parte del loro percorso politico in sindacato e poi vanno a finire in politica, che alla fine dei conti vediamo che quando arrivano in politica non si mettono più a tutelare i lavoratori, ma si mettono a tutelare la propria carega, come diciamo noi qua in Veneto. E quindi viene meno tutta quanta quella che è la politica del sindacato, quindi la difesa dei lavoratori, tutelare i più deboli, eccetera. Vediamo che la maggior parte degli iscritti al sindacato come percentuale sono pensionati, quindi non si va più a tutelare i lavoratori, ma si va a tutelare quella che è il posto lavoro, ovvero la pensione, che è una cosa che deve essere tutelata. Non è che però alla fine ci troviamo qua in Veneto che poi c'è anche questa dicotomia tra sindacato e politica, che qua in Veneto la maggior parte sono iscritti, della iscritti alla CGL sono, votano Lega, perché la Lega sostiene di essere a difesa del proletariato o comunque dei lavoratori, degli operai, anche se in ultima analisi non fa assolutamente questo, non fa un nulla, perché dovete dirmi che cosa fa la Lega per la difesa dei lavoratori, cosa ha fatto Maroni, no, in questo governo, ma quando era ministro del lavoro, per difendere i lavoratori? Non ha fatto niente, anzi ha ridotto al minimo quelli che sono i contratti di lavoro, li ha ridotti al minimo come tutela, non come varietà, ne ha fatti tantissima, come tutela dei lavoratori ha fatto assolutamente niente. Poi ci troviamo l'altro attore di quella che è la contrattazione, di quello che è l'elemento della contrattazione, cioè la Confindustria, e qua Dio ce ne scampi della Confindustria. Questi assistenzialisti, questi che vogliono il libero mercato per quanto riguarda le politiche del lavoro, ma non vogliono il libero mercato per quanto riguarda le politiche che riguardano loro, e sentiamo un vomitio di parole ogni volta che parla la Marcegaglia piuttosto che gli altri esponenti della Confindustria, che loro vogliono la flessibilità nel lavoro, vogliono poter licenziare chi ritengono opportuno, vogliono poter assumere chi ritengono opportuno, vogliono delocalizzare quando e come vogliono loro, ma guai a toccare gli investimenti, gli aiuti dello Stato, l'elemosina che lo Stato fa nei loro confronti. Quindi si fa aiuto solo alle imprese, non si fa, quindi usando dei termini un po' fuori moda, ma che secondo me rendono, si fanno gli aiuti alla borghesia, ma non si fa nessun aiuto al proletariato. Il proletariato viene lasciato in balia di se stesso, viene lasciato che affondi, perché non è che facendo, perché qua la barzelletta che facendo, aiutando l'impresa, di conseguenza si aiuta anche il lavoratore. Non è vero, perché vorrei capire tutta la cassa integrazione che è stata data in questi due anni, ordinaria o straordinaria che sia, se poi queste fabbriche realmente avevano dei progetti di ristrutturazione o riammodernamento delle fabbriche o una prospettiva di crescita, o è stato soltanto un metodo per socializzare le perdite e ovviamente mantenere propri i profitti, perché questa è una cosa che dobbiamo capire, perché qua in Veneto ci sono varie industrie, varie anche qua attorno dove trasmettiamo, ci sono varie industrie che hanno mandato in cassa integrazione, ma devono spiegarci come mai alcuni reparti sono in cassa integrazione della stessa fabbrica e altri reparti fanno ore e ore di straordinario. Allora, o c'è una disorganizzazione dell'impresa, cosa possibile e anche probabile, o c'è una truffa nei confronti dello Stato. Allora, dato che adesso bisogna cavalcare la crisi, socializziamo le perdite E alla fine non riusciamo a capire come mai ci sono persone che da anni sono in cassa integrazione. Dopo si aprono i giornali di annunci economici dove ci sono offerte di lavoro, eccetera, ci sono lavori di vario genere e vorrei capire come mai ci sono persone disoccupate e annunci economici di vario genere. Queste sono alcune cose che bisognerebbe capire, magari la stessa impresa prima licenzia o manda in cassa integrazione e poi assume. Qua sarebbe, se uno Stato fosse serio, che andasse a fondo di queste cose, andasse a fondo e cercasse di capire e sanare tutte queste falle del sistema. Ovviamente l'Italia non è uno stato serio, eccetera. Poi sappiamo chi ci ha portato, che è una crisi non solo economica, ma anche finanziaria, quella che stiamo vivendo, dovute ai titoli tossici, azioni, spazzatura e quant'altro. E quando si parla di tassare le banche, la lobby delle banche insorge, no, guai a tassare le banche, guai a tassare le banche perché le banche sono, se si tassano le banche, questi non riescono, e ovviamente si usa anche qua un'arma di ricatto, non riusciamo più a prestare i soldi alle persone che restituiscono ovviamente non a tasso zero di interesse, ma con tassi che molte volte rasentano l'usura. Quindi anche qua sono cose da capire. Poi si vanno a vedere altre analisi, perché non c'entrano solo le banche, anche le assicurazioni, e cosa vediamo? Vediamo che l'Italia è lo Stato europeo dove ci sono le assicurazioni per quanto riguarda l'auto più alte di tutta Europa. Però nessuno fa niente, nessuno fa niente. Le poche cose di liberalizzazione che questo Stato ha fatto attraverso il governo di centrosinistra, il governo attuale tenta di eliminarle, perché ovviamente c'è la pressione delle assicurazioni, delle compagnie assicurative, eccetera. Però queste compagnie assicurative sappiamo che lavorano anche nel resto d'Europa ed che hanno normative molto più liberali di quelle italiane, e là stanno a queste regole, quindi non è che non riescono ad agire le compagnie di assicurazione, ci sono soltanto pressioni economiche di vario genere fatte nei confronti di questo Stato che è ormai sull'orlo del fallimento, perché la situazione Grecia è una cosa, perché avevano una percentuale di pu dipendenti pubblici veramente assurda, però noi siamo molto vicini al tracollo, siamo molto vicini al tracollo per tutte queste cose qua, non solo per quanto riguarda quello che può essere le disfunzioni della pubblica amministrazione, ma anche perché molte settori dell'industria che si dicono essere privati, in realtà in ultima analisi vediamo che vengono trattate come cose pubbliche o a partecipazione pubblica, o comunque in maniera indiretta queste fabbriche, soprattutto più sono grandi, più sono fallimentari, con l'arma del ricatto delocalizzazione, come abbiamo detto, o del licenziamento, della cassa integrazione, eccetera, socializzano le perdite che noi tutti paghiamo e però mantengono invariati i profitti. Perché se guardiamo gli unici imprenditori, è una parola grossa, che si suicidano o si tolgono la vita, così, per quanto riguarda questa crisi, sono imprenditori che, se va bene, hanno fabbrichette al massimo di 15 persone, quindi sono ex operai che hanno te tentato di fare il passo per costruire una fabbrica, un'impresa che al massimo ha 15 persone, ma alla fine dei conti sono soltanto operai, possiamo dire, arricchiti. Però i veri operai, quelli là che hanno fabbriche con centinaia di persone, cadono sempre in piedi. Cadono sempre in piedi, o perché hanno portato i propri guadagni all'estero, o perché socializzano le perdite, o per altri svariati motivi, ci troviamo ad avere questo stato di cose. Quindi e ci troviamo in un impasse tremendo, nel senso il potere di sciopero ormai è stato ridotto ai minimi termini, nel senso che ormai la legislazione dello Stato, vediamo che ormai impedisce uno sciopero che possa portare disagio e quindi far sollevare il problema, perché la realtà dello sciopero, che possa andarmi bene o meno, perché anche a me quando vado in treno e sciopero nei ferrovieri mi rompe le scatole, non è che io sono immune a queste cose. La realtà dello sciopero è causare un disagio, però ormai la legislazione ha ormai limitato al lumicino il potere dello sciopero. Il sindacato ormai è complice dello Stato e di quello che fa la Confindustria, perché non fa niente per riformarsi, rimane in logiche di potere che ormai sono da 800, manco una politica di lotta che ormai non esiste più, perché ormai è lo stesso sindacato è diventato un baraccone burocratico in cui le persone che lavorano in maniera seria all'interno del sindacato sono veramente poche, e alla fine il detto che chi non è capace di lavorare fa il sindacalista risulta ad essere quanto più vicino alla realtà, ora più che mai. La meritocrazia non viene applicata, quindi un lavoratore nella stessa ditta può lavorare, produrre, impegnarsi, ma alla fine viene lasciato a casa se non è coeso col padronato, se non è complice del padronato. Non basta più essere lavoratori che si impegnano, lavorano e producono, no? Bisogna essere anche complici del padrone. Bisogna essere complici, quindi ormai si sta arrivando ad un ritorno di fiamma di quello che può essere una sorta di neoschiavismo. Finché ci vai bene, ti manteniamo e ti diamo uno stipendio che sappiamo che in Italia, nella penisola italiana, sono da fame. Quando non ci andrai più bene, ti cacciamo via. Tanto le tutele per il lavoratore sono ormai minime e una scusa o con un'altra ti lasciamo a casa. La Confindustria alla fine dei conti, dei carnefici di questa cosa, o di approfittare più che dei carnefici, forse sono dei parassiti di questo stato. Il governo, che dovrebbe tutelare tutti, non tutela tutti. Quindi qua siamo all'epilogo di questa nostra trasmissione, ma anche di questo nostro ragionamento. Se il governo, che dovrebbe tutelare tutti, dalle parti, tutelando quindi le parti più deboli, si tutelano anche le parti più forti, non tutela più nessuno, anzi tutela solo i più forti, con la scusa che tutelando i più forti, dando i soldi ai più forti, per quindi gli imprenditori, tutelando i più forti, si tutelano di conseguenza anche i più deboli, perché così mettendo soldi nel mercato è come mettere l'olio all'interno di un meccanismo, invece è una merita cavolata, perché si potrebbe dire che dando soldi alle persone, al proletariato, ai lavoratori, si rimettono lo stesso soldi all'interno del mercato facendo lavorare le imprese. Quindi detassando ad esempio tredicesime e quattordicesime era un metodo per fare lavorare le imprese. Invece no, preferiamo dare i soldi alle imprese, preferiamo continuare a sovvenzionare le casse integrazioni fittizie, nel senso non reali, non necessarie, e quindi quelli che si arricchiscono sono sempre i soliti. Sono sempre i soliti che in Italia dal 1861 ad oggi si sono sempre arricchiti. Cioè, perché sennò non si capiscono alcune cose, non si capiscono alcuni meccanismi, e il governo, lo Stato e le sue istituzioni, tipicamente la parte più forte, i deboli vengono, non avendo pressione né economica né sindacale né di sciopero, vengono lasciati alla deriva, vengono lasciati alla canna del gas sostanzialmente. Noi, come Veneto Serenissimo Governo, per quanto riguarda l'economia piuttosto che il sistema economico, noi cosa proponiamo? Perché alla fine chi ascolta può dire sì, voi parlate, ciarlate tanto, però alla fine cosa ci proponete di reale di alternativa a questo sistema? Beh, noi proponiamo di alternativa a questo sistema, come abbiamo detto già in altre trasmissioni, i nostri documenti, è il sistema dell'autogestione. Sistema dell'autogestione cosa significa? Che in ogni ambito della società, della futura Veneta Serenissima Repubblica, ci deve essere la corresponsabilità di tutti in quella che è la produzione e in quello che è l'organizzazione dello Stato. Quindi, sia dal punto di vista economico, sociale e politico, è necessario che tutti partecipino, che il potere di delega sia minimo, che io in prima persona, come patriota veneto, mi impegni per quella che è gli elementi sociali, gli elementi economici, lavorativi e politici. Quindi, trovare all'interno di quella che è l'autogestione una via economica per modificare radicalmente i sistemi produttivi di questo nostro Veneto. Noi abbiamo detto ovviamente che il Veneto non può essere e non dovrà più essere la terra dei capannoni, non dovrà più essere la terra della devastazione ambientale. Noi come Veneto dobbiamo porci nel mercato globale in un sistema in cui dobbiamo ridurre al minimo la concorrenza con noi. Perché? Magari qualcuno sorriderà. Produrre tavoli, produrre lampadari, no, non artistici come possono essere quelli dei vetri di Murano, così è una cosa che possono fare tranquillamente in altri stati del globo. E che lo fanno con costi minori perché sfruttano la manodopera, perché hanno materie prime a portata di mano e quasi sembra che siano quasi in maniera continua. Noi dobbiamo puntare sul turismo, puntare sulla irripetibilità della nostra terra. Venezia l'abbiamo solo noi, Treviso l'abbiamo solo noi, Belluno, Padova, Verona li abbiamo solo noi, le nostre Dolomiti, il lago di Garda, le terme di Abano, di Recoaro, cioè tutte queste le terme del Veronese, la laguna Veneta, le nostre spiagge, le abbiamo solo noi, nessuno può copiarle. Nessuno può copiarle, sono inimitabili. La produzione agricola di eccellenza l'abbiamo solo noi, le ciliegie di Marostica, gli asparago di Bassano, il radicchio di Treviso, il vino del Veronese, queste cose le abbiamo solo noi, cioè, e dobbiamo fissarcelo bene in testa. Queste non sono cose che possono copiare, possono tentare di copiare, ma fanno delle porcherie. Ed è recente il caso, ad esempio, non riguarda il Veneto, però è un esempio delle mozzarelle fatte in Germania che diventano blu, sembrano le mozzarelle dei puffi o le mozzarelle intrise di Viagra, per fare una battuta. Quindi dobbiamo puntare sulla irripetibilità della nostra agricoltura, l'irripetibilità del nostro territorio. Non possiamo prendere delle felpe, dei pile, farli in Cina, pagarli la catena di montaggio in Cina. Allora, per 8 ore lavorano per noi in Cina con le catene di montaggio fatte da noi, per le altre ore della giornata, quindi per le altre 16 ore lavorano per loro, producono gli stessi tipi di pile, felpe o tute da ginnastica, soltanto che le nostre hanno una determinata etichetta che mettono qua in Italia e le loro sono senza etichetta, ogni mettono un'altra etichetta. Cioè, questa è concorrenza, questo non ha senso di dire, questo è la stupidaggine e la degenerazione del libero mercato. Che poi non, di libero non so neanche quanto abbia, perché quando noi andiamo a produrre in Cina, che di libero mercato cos'è? Libero mercato prevede sì domanda e offerta che si incontrano, ma anche un libero mercato del lavoro, quindi il fatto anche la domanda e offerta per quanto riguarda il mercato del lavoro. Là non c'è domanda e offerta perché c'è uno schiavismo di Stato. Quindi troppo comodo fare il libero mercato per le cose, cara Confindustria, per le cose che vogliamo noi e non fare libero mercato anche per quanto riguarda il lavoro nel proprio territorio. Perché, cara Confindustria, se voi come Confindustria in toto ve ne andate via dall'Italia o dalla penisola italiana, così, Pensate che i popoli della penisola rimangono là a guardare in aria e dire adesso che i nostri padroni non ci sono più, che cosa facciamo? La gente si rimbocca le maniche e continua lo stesso ad andare avanti nella propria produzione. Quindi tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile, neanche voi. Quindi è in quest'ottica che noi vediamo l'autogestione. Tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile. Non ci deve essere più lo sfruttamento dell'essere umano sull'essere umano, questo deve essere fondamentale nella nostra futura Veneta Serenissima Repubblica. Dobbiamo lavorare tutti per il bene nostro, per il bene delle nostre famiglie, per il bene dei nostri vicini di casa, per il bene ultimo di quello che è lo Stato che abbiamo deciso di andare a costruire. Perché il bello, la forza, l'innovazione è il fatto che la Veneta Serenissima Repubblica si basa sull'adesione volontaria delle persone. Se uno nasce in Veneto e dice a me questo stato qua mi fa schifo, prende e se ne va via. Non è che viene cacciato, se ne va via. Cioè, sarà una persona che nasce in un altro paese, che è anche di un altro colore di pelle. Quindi così possiamo visualizzare bene la cosa e decidere di venire in Veneto perché gli piace la cultura veneta, le basi del nostro Stato. Ben volentieri lo accetteremo. Tutti sono utili, nessuno è indispensabile. Abbiamo 9 milioni di veneti che sono esuli in tutto il mondo, che sono figli della diaspora. Questi se avranno voglia, potranno collaborare con la crescita del nostro Stato, con la crescita della nostra Repubblica, con il rinnovarsi continuo che dovrà avere per non rimanere basata su se stessa ed essere bloccata. Quindi tutte le persone saranno ben accette qua in Veneto se vorranno contribuire alla crescita del Veneto e quindi anche la loro crescita, perché le cose non devono essere separate. Se cresce l'industria turistica veneta, allora non cresco io, non cresce l'agricoltura, non cresce il sistema riabilitativo, eccetera. Cioè, questo è una cosa che non può essere. Tutto deve essere concatenato. Non può essere come in Italia, facciamo l'aiuto alle imprese, però lasciamo morire le persone di fame. Siamo a livelli dei paesi del terzo mondo, qua in Italia. Dobbiamo alzare la testa e dire se cresce l'industria, cresciamo anche noi, ma bisogna realmente che ci sia una cosa del genere. Uno Stato, per fare questo, non deve fare come in Italia, che taglia sulla formazione, taglia sull'istruzione. Cioè, la formazione deve essere continua, deve essere l'eccellenza in Veneto, la formazione e la scuola. Non è un costo, è un investimento, ma siccome in Italia qualsiasi cosa è un costo, perché magari si vogliono sovvenzionare scuole private, eccetera, la cultura è un investimento. Noi non dobbiamo creare, come sta facendo l'Italia, come da 150 anni sta facendo l'Italia, dei sudditi. Dobbiamo creare dei patrioti. Creare è una cosa brutta, però dobbiamo mettere nelle condizioni delle persone di diventare dei patrioti, non come sta facendo l'Italia, di diventare dei sudditi che dicono sempre signor sì. È questa la differenza tra noi e lo Stato occupante italiano. Lo Stato occupante italiano è per lo status quo perenne, con i propri complici che sono al governo e all'opposizione e anche nella contrattazione sociale, al sindacato e Confindustria. Questa è una cosa gravissima. Noi non vogliamo essere complici di questo stato criminale. Dobbiamo rilanciarci con l'aiuto di tutti in quella che noi vediamo come la via d'uscita, la via d'uscita che è innovativa rispetto a tutti quelli che sono i sistemi di produzione attuali, che è quella dell'autogestione. L'autogestione significa essere corresponsabili, nel senso più positivo del termine, di quello che avviene. Non possiamo poi dire, ma io non c'entro, io mi tolgo via, ah, cioè, se c'ero, ma forse dormivo. No, dobbiamo essere corresponsabili perché se una cosa è positiva per tutti, se è negativa, è negativa per tutti. Dobbiamo E quindi ci deve essere, usando un termine che viene usato molte volte nel settore alimentare, la tracciabilità di quello che succede in uno Stato. Con la tracciabilità di quello che succede all'interno dell'amministrazione, dell'economia, della produzione di uno Stato, tutti diventano responsabili e tutti condivideranno i meriti della crescita della futura Veneta Serenissima Repubblica. E con questo auspicio, perché ovviamente il patriottismo non nasce dall'oggi a domani, con l'auspicio che in tempo più breve possibile arriveremo a questo splendido obiettivo, dico anche che per arrivare a questo splendido obiettivo dobbiamo impegnarci tutti quanti, giorno per giorno, collaborando col Movimento Patriottico Veneto e con tutte quelle persone che si impegnano per l'autodeterminazione della Veneta Patria, ma con uno spirito propositivo, non con uno spirito di odio, non con uno spirito antagonistico, con uno spirito propositivo e positivo, e per fare in modo che la futura Veneta Serenissima Repubblica sia basata sull'armonia e sulla libertà delle genti. Ecco qua, con queste parole vi saluto tutti dai Libri Territori Veneti e da Radio Nazionale Veneta.